Benvenuti alla 30ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale dedicato ad una delle voci più belle della letteratura italiana del secondo Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo parlato di un tema molto sentito da Levi, quella lotta al revisionismo storico e al negazionismo che caratterizzerà gran parte della sua missione da testimone e della sua riflessione saggistica, culminante poi nella pubblicazione dell'ultimo libro I sommersi e i salvati, uscito nel 1986. In questa puntata invece vi voglio parlare brevemente di Primo Levi, del suo rapporto con la televisione attraverso le numerose interviste che rilascerà a partire dal 1958. È infatti in questa data che si registra la sua prima apparizione ufficiale in TV, in occasione della ristampa di Se questo è un uomo nella collana dei saggi Einaudi. E a parlarne è l'edizione serale di un TG che, senza dichiarazione diretta di Levi, senza un'intervista vera e propria, annuncia la consegna del premio Riccione allo scrittore. Ma la vera consacrazione in TV, che coincide con la maggior diffusione dei suoi libri, avviene nel maggio del 1974. La Rai manda in onda uno speciale in tre puntate su Se questo è un uomo. La trasmissione si intitola Il mistero di raccontare e si sviluppa attraverso un'alternanza di ricordi e di citazioni che lo stesso Levi legge dal suo libro mentre sta compiendo il viaggio in treno da Milano verso Strasburgo per incontrare Jean Samuel, detto il piccolo, il suo compagno ad Auschwitz, di cui abbiamo già parlato nella puntata numero 16. Con questa trasmissione il medium della televisione trasforma il testimone in attore di se stesso, rendendolo un personaggio pubblico a pieno titolo, per cui la sua popolarità cresce immediatamente più per motivi legati all'intervista che per il libro pubblicato. E fino a quel momento infatti la notorietà di Levi è legata alle letture pubbliche, dice questo un uomo, alle sue testimonianze a scuola, agli articoli di giornale, al suo nome che circola nell'ambito delle associazioni degli ex deportati, ma ora diviene qualcosa di più, diventa il testimone principale dei lager nazisti in Italia e la sua fama inizia a crescere in modo esponenziale. Diventa la voce della deportazione nazista, non soltanto ebraica, ma di tutti i deportati politici e civili italiani. E da allora anche la sua presenza in TV si fa maggiore. A questo proposito vorrei soffermarmi su un'intervista in particolare realizzata nel giugno del 1982, un'intervista che viene rilasciata da Levi in quella che può essere definita la trasmissione più importante dell'epoca, intitolata Ritorno ad Auschwitz, di Daniel Toaff e Emanuele Ascarelli. Una trasmissione che troverà spazio nella rubrica di cultura ebraica Sorgente di vita, che Rai 2 manderà in onda il 25 aprile del 1983. In quell'occasione le riprese sono state registrate ad Auschwitz nel corso di una visita compiuta da Primo Levi per accompagnare un gruppo proveniente da Firenze e provincia, composto in maniera variegata da docenti, studenti, ex deportati, rappresentanti della comunità ebraica. E si tratta in realtà del suo secondo ritorno ad Auschwitz, dopo quello del 65, nel quale partecipò ad una cerimonia commemorativa a 20 anni dalla liberazione del campo. E l'intervista dell'82 non viene rilasciata da Levi dentro al lager, ma soltanto sul pullman durante il viaggio, su espressa richiesta di Levi, appunto. Il programma ha un'impostazione informativa a tratti didattica, dove risulta chiara la prevalenza del Levi testimone rispetto al Levi scrittore, un modo forse per fare più audience, come sostiene lo storico freudiano Sessi, ma che però gli nega la sua statura di scrittore, di intellettuale, già ampiamente dimostrata attraverso tutti i libri fino a quel momento pubblicati. Le immagini di Levi che parla mentre il paesaggio della campagna polacca gli scorre a fianco dal finestrino del pullman vengono alternate foto di repertorio in bianco e nero che riportano alla condizione disumana in cui vivevano i deportati del lager. E mentre risponde alle domande incalzanti del giornalista, Levi sembra non essere mai solo. Custodito da una polo ed una giacca color sabbia, c'è infatti quel sé giovane che quell'esperienza traumatizzante l'ha vissuta e di cui adesso risulta come l'erede designato, il discendente e il beneficiario. Il tono sobrio e le parole sempre controllate, mai fuori posto, sono anche in questo caso il comune denominatore di tante altre interviste. La stessa posa, lo stesso linguaggio non verbale lo caratterizzano. Lo storico Marco Belpoliti, nel suo libro Primo Levi di fronte di profilo, ne dà una puntuale descrizione dopo aver osservato molte delle sue interviste alla televisione. Lo scrittore torinese si muove poco sulla sedia, sembra immobile, ma non teso. Solo gli occhi sprizzano energia. Quando racconta del lager è perfettamente fermo, quasi il suo corpo fosse pietrificato, le frasi che pronuncia precise, esatte. E ancora, assomiglia piuttosto a quegli oratori greci che nelle scritture d'epoca romana ci appaiono col braccio destro stretto dentro la toga, quasi immobili nella loro locuzione, dei perfetti filosofi stoici, cittadini controllati di una città ordinata. Per questo colpisce il parlato quieto e pacato di Levi, il suo corpo quasi assente rispetto al dire, poiché racconta con asciutezza la dannazione convulsa del lager. Una parola che, come nella sua produzione narrativa, risulta essere il frutto di una acuta osservazione della realtà, grazie a un approccio logico, estremamente razionale, e dandoci una sua personalissima inquadratura sulla terribile esperienza concentrazionaria, una inquadratura che non ricorre mai al tono lamentevole della vittima o quello irato di chi chiede vendetta per i torti e le violenze subiti. Quello che riesce a fare, peraltro con successo, è adempiere al suo ruolo di testimone, lasciando agli ascoltatori ed osservatori l'onere di giudicare, concedendo loro quindi quello spazio necessario per raccogliere da sé, al di là delle poche informazioni date, l'orrore di un dramma che resta per stessa ammissione di Levi comunque qualcosa di indicibile e inenarrabile. Nei 30 minuti della trasmissione si inseguono i ricordi dello scrittore che divengono immediatamente immagini, rumori, odori perfino. Levi parla dei 5 giorni passati nel vagone piombato che lo condusse ad Auschwitz e confida alla telecamera che ogni volta vede il carro merci di un treno in lui scaturisce un effetto di rievocazione tremendo, più della vista dello stesso lager. Ricorda il problema della lingua, l'impossibilità di comprendere all'inizio gli ordini urlati in tedesco e in polacco che spesso erano motivo di percosse, se non addirittura di morte per tanti deportati, soprattutto italiani e greci che avevano più di altre difficoltà a capire. Levi si salva perché riesce ad imparare alla svelta il gergo del campo dei tedeschi, mentre la lingua polacca non riesce a farla propria, nessuno ci riusciva perché, racconta, era fatta soltanto di consonanti e imprecazioni e per questo veniva chiamata dai deportati la lingua del nulla. Ma tornano alla memoria di Primo Levi anche gli odori, come quelli del malto tostato e quello acido del carbone che brucia e che costantemente impregnava l'aria del lager. L'intervista si conclude poi con una domanda provocatoria in cui viene chiesto allo scrittore se sia d'accordo sul fatto che l'uomo stia cercando di dimenticare quella parte di storia legata al nazifascismo e all'orrore dei lager, e quindi aggiungo io di rimuoverla dalla propria coscienza per un fatto di comodità, di immobilismo di fronte alla responsabilità sociale e civile che quei fatti in qualche modo hanno determinato. E Levi in maniera lapidaria risponde: dimenticare significa negare, richiamando quindi a quell'esercizio della memoria fondamentale e imprescindibile per coltivare una coscienza della realtà che non vuole prestare il fianco a quel tremendo veleno che sono l'indifferenza e l'oblio. In chiusura della puntata vorrei leggervi il testo intitolato Nel tornare, tratto dalla mia raccolta poetica Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. quasi fosse una rondine. La tua coda nel colletto di polo è un volitare sotto giacca, con i mesi del lager scoperchiati a forza di domande, mentre tutto torna dal finestrino. Qui è la Polonia, l'inconfondibile odore che tu racconti del malto tostato e del carbone che brucia, dimora ancora l'aria e la incalza, come il ricordo mosso dall'orma. E il pullman, in quel suo riportarti per comode ruote e non a vagoni stipati in destini burrone, ti morde, quasi fosse una colposa slogatura perché è detta con occhi deportati. Gli stessi che ora, severi, sono scesi e nella sosta lunga alle pietre incise chiudono silenti un proprio cerchio, compitando appena in gola pensieri che terrai a bada, che terrai oscure. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento al prossimo episodio, nel quale vi racconterò una fase delicata della vita da testimone di Primo Levi, nella quale inizia a maturare in lui l'idea che la sua parola, i suoi ricordi, stiano in qualche modo invecchiando, passando di moda, e che non siano più di interesse per gli altri. A presto. Thank you.